liturgico, e domenica prossima, la 24esima, sarà la festa di Cristo Re. Domani la festa di San Raffaele Arcangelo e come gli orari per domenica prossima si mantengono i medesimi quanto giungiamo all'ultima domenica di ottobre, e quindi vi raccomando la devozione al Rosario. Ieri siamo stati al Santuario di San Luca, ma continuate con fervore fino a tutto il mese e possibilmente anche dopo nella recita del Santo Rosario, tanto raccomandato da Maria. La messa di oggi ci presenta come letture un passo, come la domenica precedente, dell'Epistola di San Paolo ai Filippesi, e poi, tratto dal capitolo 9 di San Matteo, due miracoli compiuti da Gesù. Potremmo dire uno che si è intromesso nell'altro, quanto Cristo si recava dal capo della sinagoga per risuscitare la figlia adolescente che era appena morta, ed ecco che una donna tocca il suo vestito, dice: se anche solo tocco la frangia del suo vestito guarirò, e infatti guarì, col che, tra parentesi, vediamo come sia ben fondata anche la venerazione delle reliquie, non solo i santi di Dio. Naturalmente il Cristo, il Santo dei Santi, possono darci grazie temporali e spirituali, ma anche quello che è entrato in contatto con loro, persino le loro vesti, possono portare dei benefici, essere causa strumentale della grazia divina. Allora, nelle due letture abbiamo come punto in comune lo spirito del mondo, come ci è descritto in questi due episodi. Vediamo nel Vangelo come, quando Gesù arriva nella casa di quest'uomo, che è un notabile, una persona importante, forse la più importante del paese, della città, e infatti c'è una grande folla tumultuantem, che parlano, discutono, eccetera, e c'è anche la banda musicale, potremmo dire noi, per i funerali di questa ragazza, per i riti funebri. E quando arriva Gesù e dice che la ragazza non è morta ma dorme, ecco che viene deriso, e deridebanteum, lo schernivano, lo derisero, naturalmente poi non lo fecero più dopo, quando videro il miracolo. Ecco, questa mentalità di deridere il Signore, che oltre questa vita vede un'altra vita ancora più grande, ancora più importante, è la reazione del mondo, la reazione dei mondani, di quelli di cui San Paolo nell'epistola di oggi dice: costoro sono i nemici della croce di Gesù Cristo, il loro Dio è il loro ventre. Quante persone sono così? Allora, non per giustificare queste persone, tutt'altro, ma per cercare di capire, bisogna partire da questo, che l'uomo, e in ciò non c'è niente di male, è un animale, non è solo un animale, ma è anche un animale. E purtroppo questi tipi di persone rimangono a questo primo aspetto dell'uomo, fanno come se l'uomo fosse solo un animale, una bestia, e si dimenticano che, pur essendo un animale, è qualche cosa di più, è qualche cosa di molto più grande. Ed allora, vedete in che cosa queste persone, che poi fanno sì che molte anime si dannano, si perdono, quando San Tommaso si chiede perché tanti si perdono, e dice: perché? Perché molti si accontentano dei piaceri terreni, e sono quelli che sono comuni tra l'uomo e l'animale. L'animale è soddisfatto quando ha soddisfatto alle necessità della sua natura, quando ha provveduto a mantenersi in vita se stesso, e a mantenere in vita la propria specie, quindi generando, avendo una discendenza. Il mantenimento dell'individuo, il mantenimento della specie sono considerati dei beni naturali primari, basilari, e per questo a volte c'è anche la sopraffazione verso l'altro per poter mantenere in vita nel miglior modo me stesso. E questi sono due fortissimi istinti che tutti gli animali hanno, e l'uomo pure, e non solo gli animali. E quindi l'istinto di conservazione della propria persona e della propria specie. Tutto ciò è voluto dalla natura, e nell'animale non c'è in questo niente di male. Egli è soddisfatto quando mangia, egli è soddisfatto quando beve, egli è soddisfatto quando si riproduce, anche se questo dovesse andare a scapito e a sopraffazione degli altri, evidentemente. Purtroppo tanti uomini si comportano come animali e trovano nella soddisfazione di questi bisogni primari la soddisfazione della propria vita, l'orizzonte della propria vita, e non cercano altro, e non vanno oltre, e non desiderano nulla di più. Questo, lo ripeto, è il motivo della perdita di tante anime. In questi vizi voi riconoscete facilmente la lussuria, i peccati contro la castità, la gola, quindi la mancanza di mortificazione dei propri sensi per cercare i piaceri sensuali, ma poi anche nel sopraffare gli altri, per esempio l'invidia di quello che uno ha, l'ira e la collera per sottomettere le altrui persone, e naturalmente un desiderio portato solamente alle cose terrene, che ci porta a avere in disgusto, in disinteresse le cose spirituali. Questo si chiama l'accidia o pigrizia, la pigrizia spirituale, il fastidio per le cose di Dio e invece la passione per le cose puramente terrene. E l'uomo che accumula, ecco, allora cerca poi i mezzi per crearsi queste sue soddisfazioni, ed è per esempio l'avarizia, cioè la cupidigia dei beni terreni. Questi peccati li riconoscete bene, sono alcuni e tanti vizi capitali. Allora, se gli uomini cercano solo questo, non hanno bisogno di altro. Molti pensano così. Molti pensano così, e una volta che hanno soddisfatto questi loro bisogni, ecco, non cercano altre cose. Dimenticano che l'uomo non ha solo un corpo, che ha bisogno di che vestirsi, che ha bisogno di mangiare, che ha bisogno di salute, eccetera, ma è prima di tutto un'anima. E questa anima fa sì che egli deve sottomettere i suoi sensi alla ragione, e quindi di già deve vivere una vita secondo ragione. Ma basta per l'uomo vivere secondo ragione, il che sarebbe già tanto? No, perché Dio ha voluto elevare l'uomo, e questo è un dato di fatto, per sua purissima generosità, a una vita sovrannaturale, a una vita non solo spirituale, ma una vita divina. Ha voluto fare dell'uomo il suo proprio figlio e dargli come unico scopo, come fine ultimo, il poter vedere niente meno che Dio. Allora sopra il lume della ragione ci deve essere come guida ancora più elevato il lume della fede. L'uomo deve quindi vivere non tanto secondo i sensi, ma secondo ragione e più ancora secondo la fede. Allora vedete, vi sono quelli invece che si considerano praticamente solo degli animali, e allora disprezzano la vita spirituale, non capiscono, lo considerano una perdita di tempo o addirittura una minaccia per i propri piaceri, per il soddisfacimento del proprio io. E allora queste persone non possono capire niente del cristianesimo, sono nemici della croce di Cristo, come li chiama San Paolo. Ancora una volta vi ricordo quel famoso graffito antico che è stato ritrovato, in cui un pagano, per schernire un cristiano, presenta come un asino che adora un altro asino messo su di una croce. Per un pagano è inconcepibile, È inconcepibile un Dio crocifisso, che vuol dire la mortificazione dei sensi, che vuol dire abbracciare la rinuncia, abbracciare la mortificazione, abbracciare le umiliazioni, non guardare ai piaceri e al successo di questa terra, ma invece alle cose divine e eterne. Ecco, allora questo non lo possono neppure concepire né immaginare. E noi invece dobbiamo desiderare le cose eterne. Noi dobbiamo desiderare non tanto e non solo questa vita di qua giù, ma prima di tutto la vita eterna. E quindi le cose eterne, quel vero tesoro che i ladri non portano via, che la ruggine non corrode, che le tarme non mangiano, che la morte non porta via. Ecco quindi che noi non dobbiamo essere di coloro che terrena sapiunt, che gustano solo le cose terrene, ma dobbiamo invece mettere al primo posto le cose eterne, le cose senza fine, le cose di Dio. Allora vedete come Dio può portarci oltre questa vita, come vediamo nel Vangelo. Gesù prende per mano questa ragazza morta, la tira su e dicendogli delle parole: alzati, ecco, ecco che il Signore la chiama di nuovo alla vita, ma è una nuova vita. Il Signore ci chiama a una nuova vita, la vita divina, la vita di preghiera, alla vita cristiana. Ebbene, cari fedeli, se solo toccare il vestito di Gesù può dare tante grazie, come a quella povera donna che fu guarita, se sentire la mano di Gesù che ci tocca può ridare la vita a coloro che sono morti, allora cosa deve essere ricevere Cristo nella nostra anima con la sua grazia e persino poter nutrirci del suo corpo e del suo sangue? Se solo il suo vestito o il tocco della sua mano possono fare miracoli, cosa non farà il suo stesso corpo, il suo stesso sangue, la sua anima e la sua divinità, che sono presenti realmente, sostanzialmente, anche se solo sacramentalmente, nel cristiano? E allora cerchiamo questa unione divina, non tanto il pane terreno, di cui pure abbiamo bisogno, ne abbiamo tutti bisogno, perché se non siamo solo delle bestie, siamo anche degli animali, il Signore lo sa che ne abbiamo bisogno, ma soprattutto cerchiamo il pane celeste. Cerchiamo il pane celeste, cerchiamo quel pane divino che viene dalla vita spirituale. Ecco, nessuno rimprovera l'uomo di avere una vita naturale, se è moderata, se è mortificata, se è messa al suo posto, che non è il primo, ma quello invece che si rimprovera è quello di limitarci a questo, come se fossimo delle bestie brute senza il dono della ragione, senza una mente per contemplare la verità, senza una volontà e un cuore per amare il bene, e la vera prima verità e il sommo bene sono il Dio. Allora ecco, chiediamo in questa giornata di essere liberati dai vincoli del peccato, da questa mentalità tutta terrena, di non essere dei nemici della croce di Cristo, di non fare del nostro ventre, dei nostri sensi, la nostra divinità, ma di mettere sull'altare solamente il vero Dio. Un solo Dio tu adorerai, il vero Dio che è la Santissima Trinità, e di vivere non per questa terra, in una vita che muore sempre, ma invece di vivere per l'eternità, dove attraverso la morte questo corpo si giunge a una vita che non finisce mai. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.